questa brumosa giornata. Cerchiamo di vedere dedicati alla visione. La visione è un senso telecettivo, al contrario del tatto, nel senso che quello buono è che noi veniamo a contatto con gli stimoli, che gli stimoli vengono a contatto con noi, noi con la visione rivediamo la presenza di oggetti che sono lontani da noi, che non sono in contatto con noi. Ed è un senso molto, molto particolare, ha alcune caratteristiche che sono abbastanza paradossali. Noi viviamo in un mondo che è unico e tridimensionale e lo vediamo attraverso due organi di senso, gli occhi. Noi che abbiamo una visione frontale, i nostri occhi stanno a circa 5 cm di distanza. Abbiamo una visione frontale perché questo ci permette di vedere in profondità, di vedere la terza dimensione. Abbiamo due occhi che vedono più o meno la stessa scena. Se chiudete un occhio, quello che vi sta davanti non cambia sostanzialmente. Quindi, il mondo unico che ci sta di fronte viene visto attraverso due organi di senso distinti. Il problema è che la vera parte sensoriale dell'occhio, cioè la retina, che è questa linea rossa che vedete qua, non è tridimensionale, è una superficie. E quindi il mondo esterno, la realtà tridimensionale, si proietta su una superficie che di dimensioni ne ha due soltanto. Infine, e questa è la cosa meno importante, ma è così, è capovolta. Per cui l'immagine del mondo esterno, che noi raccogliamo con i nostri occhi, è in realtà doppia, capovolta e bidimensionale. Ma noi la percepiamo come unica e tridimensionale. Il che significa che il processo di ricostruzione della rappresentazione del mondo esterno, della realtà visiva del mondo esterno, è un processo essenzialmente centrale, nel senso che è portato a termine, eseguito dal sistema nervoso centrale, sulla base di informazioni sensoriali che sono essenzialmente, sostanzialmente ambigue. Cioè, quello che ci dicono i nostri organi di senso, i nostri occhi, è molto povero rispetto a quello che è il mondo esterno, e soprattutto è molto ambiguo. La nostra percezione del mondo esterno è ricostruita essenzialmente a livello centrale. E questa è la prima caratteristica notevole della visione. La seconda caratteristica notevole della visione è che, al contrario di tutti gli altri sensi, noi non vediamo gli oggetti grazie a qualche cosa che emana direttamente. Li vediamo grazie al fatto che riflettono la luce. Quindi Quindi tutte le caratteristiche visive, che so, degli armadi, piuttosto che dei muri, di quest'aula, non è l'attività a fianco, non dipendono da caratteristiche intrinseche degli oggetti che stiamo vedendo, ma dalla luce che loro riflettono. Detto direttamente, noi non vediamo gli oggetti, vediamo la luce e gli oggetti riflettono. Ci sono alcuni oggetti che emettono luce, come per esempio le lampade, ma la maggior parte degli oggetti nel nostro campo di vista non emettono affatto luce, semplicemente la riflettono. Il che significa che noi dobbiamo estrarre da questa informazione, che non è intrinseca all'oggetto, è estrinseca, che è dovuta alla luce, delle caratteristiche intrinseche dell'oggetto. Non solo, ma siccome le sorgenti luminose che illuminano un certo oggetto non sono sempre le stesse, quando siete qua dentro o quando andate fuori siete illuminati da diverse sorgenti luminose, le lampade o la luce del sole. E questo significa che la luce che riflettete, la quantità e la qualità della luce che riflettono gli oggetti cambia al variare della sorgente luminosa di luce. Chiaro? Nonostante ciò, l'identità visiva degli oggetti deve essere mantenuta. Chiaro? Il maglione rosso deve essere il maglione rosso, sia nel cassetto del mio armadio che per strada e all'interno di quest'aula. È chiaro? Quindi l'altra operazione che deve continuamente fare il sistema visivo è quella di scontare l'illuminato. Cosa vuol dire scontare l'illuminato? Vuol dire che dalla luce che riceve, riflessa dall'oggetto, deve capire quelle che sono le caratteristiche dell'oggetto e quelle che invece sono caratteristiche dipendenti dalla sorgente di illuminazione. Vedremo questo aspetto quanto è importante, per esempio, per la visione dei colori, di cui ci occuperemo mercoledì mattina in particolare. Chiaro? Il risultato di queste due figure che vi ho fatto vedere, il messaggio che sta in queste due figure, è che la nostra rappresentazione visiva è uno degli esempi migliori del fatto che la rappresentazione sensoriale non è affatto passiva, ma è un fenomeno attivo, grandemente, largamente costruito attraverso meccanismi centrali sulla base di un'informazione sensoriale che è in fondo estremamente limitata e anche ambigua. Chiaro? Bene. Allora, due cose, due concetti base molto semplici di fisica della luce. Allora, che cos'è quello che noi chiamiamo luce? Quello che noi chiamiamo luce è una piccola banda di radiazioni elettromagnetiche che hanno una lunghezza d'onda tra i 400 e i 760 nanometri. Le radiazioni elettromagnetiche sono la stessa cosa delle onde radio, dei raggi gamma, dei raggi X, dei raggi cosmici, dei raggi ultravioletti, eccetera. Di tutte queste radiazioni ce n'è una piccolissima parte che è visibile, in quanto è capace di modificare l'attività dei nostri percettori del DNA. Questa piccola banda noi la chiamiamo luce, in quanto così viene rappresentata la nostra mente. Già, ripeto, la luce esiste solo nella nostra testa, non c'è fuori. Le radiazioni possono, elettromagnetiche possono essere descritte in due modi, come onde o come corpuscoli, fotoni. Noi useremo le due descrizioni in maniera intuitiva, molto semplice, di volta in volta. L'unica cosa importante qua è capire due o tre concetti importanti che ci servono per spiegare come funziona la rete e per come funziona il sistema di rete. Allora, il primo concetto importante è come si comporta una radiazione elettromagnetica, e in particolare una radiazione luminosa, perché poi di questi ci interessano, quando attraversa, incontra una superficie, cioè quando cambia il mezzo attraverso il quale viaggia. Sapete che le radiazioni elettromagnetiche viaggiano anche attraverso il vuoto, ma quando incontrano il confine tra un mezzo e l'altro, cioè quando incontrano una superficie, per esempio dall'aria ad una rete, hanno dei comportamenti diversi. Il primo comportamento è che possono essere riflessi, cioè la superficie le respinge, il nuovo mezzo non gli permette di attraversare e la radiazione rimbalza. E allora tutti gli oggetti che stanno nel nostro, nel mondo che ci circonda e che noi vediamo, è perché riflettono almeno una parte della radiazione. Il cuore bianco le riflette tutte, la porta verde un po' ne riflette, un po' ne assorbe. L'assorbimento è infatti una seconda possibilità, cioè la radiazione si spegne nel mezzo, la sua energia viene catturata dal mezzo e la radiazione scompare. Può capitare però che il nostro mezzo sia trasparente, come l'acqua, un pezzo di vetro o una lente. In questo caso la radiazione lo attraversa, ma di solito modifica la sua traiettoria. E la modifica secondo una serie di leggi che a noi non interessano, ma che sono costanti, cioè questa modificazione di traiettoria non è casuale. Per cui, per esempio, noi possiamo sfruttare il potere di rifrazione di determinati oggetti, di determinati o di determinate superfici per costruire delle lenti che ci permettano di ingrandire, rimpicciolire oppure di mettere a fuoco a distanze diverse gli oggetti del campo visivo. È chiaro? Sì? Sì o no? Ok? Semplicemente questi tre concetti. Allora, come è fatto un occhio? Come vedremo fra un momento, un occhio è fatto in maniera simile ad una macchina fotografica. Allora, fondamentalmente, quella che vedete è una sezione di un occhio, come se fosse tagliato sul piano equatoriale, una sezione orizzontale di un occhio tagliato sul piano equatoriale. Questa cosa che viene qua fuori, qua giù, è il nervo ottico. Stiamo guardando da sopra, questo è un occhio dentro, giusto perché vi orientiamo, perché il nervo ottico sta andando verso il cervello e si trova giù, sotto il pavimento. Allora, un occhio è una struttura molto complessa, che è formata però essenzialmente di due compartimenti funzionali, di due parti funzionalmente. Abbiamo un sistema di lenti formato dalla cornea, dalla camera anteriore, l'iride, il cristallino o lente e il corpo vitreo. Non dovete conoscere questi nomi, vi dico semplicemente indicando. Una serie di lenti la cui funzione è quella di mettere a fuoco l'immagine con un momento spiegheremo cosa vuol dire mettere a fuoco un'immagine, metterla a fuoco su questa superficie rossa, che vi ho già indicato prima, che rappresenta il secondo compartimento funzionale, la retina, nella quale c'è una struttura nervosa che trasforma le onde luminose, la luce, in un codice neurale, un segnale bioelettrico nervoso. Quindi un occhio è composto fondamentalmente da due parti funzionali: un sistema di lenti che chiamiamo sistema dioptrico, la cui funzione è quella di mettere a fuoco l'immagine del mondo esterno sulla retina, che è una superficie, è una forma grosso modo semisferica, che si trova al fondo dell'occhio. La retina è il secondo compartimento funzionale ed è quello recettoriale, che è quello in cui avviene la traduzione della luce in una serie di segnali nervosi. Chiaro? Il sistema dioptrico è il sistema recettoriale, sensoriale vero e proprio. Quindi il sistema dioptrico è un sistema di lenti e la retina è già la parte nervosa dell'occhio, la parte sensoriale in senso stretto. Ci siamo? Allora, vorrei attirare semplicemente la vostra attenzione su due cose su cui torneremo. Va bene, il nervo ottico che porterà questa informazione al sistema nervoso centrale, l'abbiamo già citato, è l'uscita della retina verso il cervello, e poi questa regione che si trova esattamente in asse con il buco che sta di fronte a noi, cioè con la direzione verso cui guarda l'occhio. Esattamente dall'altra parte esiste questa struttura che chiamiamo fovea. Questa. La fovea è il polpastrello, cioè la parte di retina che ha la più alta acuità sensoriale, più alta densità di recettori, per vedere la più alta acuità sensoriale, capacità di discriminazione. Dico subito che la nostra visione, così come noi la viviamo come esperienza cosciente, è in realtà una visione foveale. Noi vediamo essenzialmente con la fovea. Più avanti capiremo perché. Noi abbiamo questa, la nostra visione è essenzialmente la visione della fovea, ma per esempio considerate che pazienti, soggetti che hanno una degenerazione foveale, una degenerazione retinica, in questa, o delle disfunzioni in questa regione della retina, sono, da un punto di vista comportamentale, non vedenti, ciechi. Torneremo più avanti su questo punto. Allora, in qualche modo l'occhio funziona come una macchina fotografica. Una macchina fotografica, avete un sistema di lenti, gli obiettivi, nei quali potete anche focalizzare e dirigere la direzione della luce con uno o più diaframmi, il nostro diaframma è l'iride, e questo sistema è fatto in modo di mettere a fuoco l'immagine su una lastra fotografica o su una pellicola, o più recentemente per macchine digitali su una matrice di fotodiodi o su una superficie che si trova sotto la macchina fotografica. Che cosa vuol dire mettere a fuoco? Mettere a fuoco un'immagine vuol dire che da ogni punto dell'oggetto che vi sta di fronte escono diversi raggi luminosi che vanno in tutte le direzioni. Molti di questi raggi luminosi naturalmente non hanno importanza, perché non, andando in tutte le direzioni non colpiscono il nostro occhio. Quelli che ci importano sono quelli che colpiscono il nostro occhio. Non tutti i raggi che arrivano dalla punta della matita, però, e che colpiscono l'obiettivo della se la macchina fotografica o il sistema di ottico del nostro occhio, non tutti hanno la stessa direzione, per cui arrivano in maniera leggermente divergente. Per allora, che cosa fa il sistema di ottico? Il sistema di ottico riconcentra tutti i raggi luminosi provenienti da un certo punto nello stesso punto sulla superficie della retina o sulla superficie della lampada fotografica. Per farlo l'immagine sfocata è perché i raggi luminosi che arrivano da un certo punto dell'oggetto non finiscono tutti nello stesso punto. Mettere a fuoco significa far convergere tutti i raggi che arrivano da un punto nell'oggetto. Chiaro? Vorrei che fosse chiara una cosa, che mettere a fuoco non significa far convergere tutti i raggi luminosi nello stesso punto. Quello è come prendere una lente di ingrandimento o far convergere i raggi del sole tutti nello stesso punto e dare fuoco alla carta. Se convergere un punto si butterebbe la lente. Mettere a fuoco significa che tutti i raggi che escono dalla punta della matita finiscono in un punto solo. Tutti i raggi che escono dalla coda della matita vanno a finire in un altro punto. Ok? Quindi il sistema di ottico compie questa operazione e proietta l'immagine del mondo esterno sulla retina. Il nostro sistema di ottico però è un sistema di obiettivi particolarmente sofisticato ed efficiente, nel senso che mentre la macchina fotografica voi dovete costantemente cambiare obiettivo, se cambiate la distanza dell'oggetto che volete fotografare, il vostro sistema di ottico è dinamico. È dinamico nel senso che attraverso una serie di riflessi controlla, per esempio, la curvatura della lente. E modificando la curvatura della lente vi permette di mettere a fuoco oggetti lontani o vicini di volta in volta. Cosa c'è? Modificando la curvatura della lente, modifica la sua capacità di ritrangenza e quindi permette di mettere a fuoco oggetti lontani o vicini a seconda delle necessità. Quindi noi abbiamo in realtà un sistema che è dinamico e che dinamicamente ci permette di modificare la nostra capacità di vedere oggetti lontani o vicini. Chiaro? Allora, lasciamo perdere il sistema di ottico e occupiamoci della retina. Allora, la retina è una struttura complessa, la retina è già sistema nervoso centrale. È una struttura complessa formata da circuiti nervosi complessi e l'uscita della retina, il nervo ottico, contiene già un'informazione che è fortemente elaborata. Allora, i circuiti della retina sono complessi, ma a noi interessano relativamente, vedremo che per quello che ci riguarda sono abbastanza semplici. In realtà abbiamo diversi strati, in particolare abbiamo uno strato dove stanno i fotorecettori, cioè i recettori che trasformano la luce, lo stimolo luminoso, in un segnale dielettrico. Poi abbiamo un secondo strato di neuroni, che è più o meno questo, in cui abbiamo tre tipi di interneuroni, le cellule bipolari, le cellule a macrine e le cellule orizzontali, e infine abbiamo un terzo strato che contiene le cellule ganglionari. Le cellule ganglionari sono quelle che mandano l'assone nel nervo ottico al sistema nervoso centrale, cioè sono l'uscita della retina. Sono gli assoni delle cellule ganglionari che vanno al sistema nervoso centrale. Tutti gli altri sono neuroni che stanno all'interno della retina. Ora vorrei chiarire una cosa, che come vedete in questa figura la luce non arriva dalla parte dei fotorecettori, arriva dalla parte opposta e attraversa tutta la retina prima di raggiungere i fotorecettori. In altri termini, in questo schema, per esempio, questa è la retina, questa è la retina ingrandita, e vedete che i fotorecettori stanno nella parte più profonda. Chiaro? La luce arriva da questa parte e prima di arrivare ai fotorecettori deve attraversare tutta la retina. Il che significa semplicemente che la retina è trasparente. Dietro i fotorecettori, invece, c'è uno strato di cellule pigmentate, si chiama epitelio pigmentato appunto, di cellule nere, la cui funzione è quella di assorbire tutta la luce che, attraversata la retina, non sia stata captata dai fotorecettori. La funzione dell'epitelio pigmentato è molto importante ed è un po' la stessa ragione per cui dietro gli schermi al cinema la parete è sempre nera di forza mondiale. Perché? Perché se la luce attraversa lo schermo e viene riflessa da qualcosa che sta dietro, potrebbe arrivare ai fotorecettori dalla parte sbagliata, questa qui. E non è lo stimolo giusto. Per questa ragione tutto quello che attraversa la retina e che non viene trattato dai fotorecettori viene assorbito e quindi eliminato. Quindi la luce e l'informazione sensoriale percorrono, attraversano la retina in due direzioni opposte. La luce entra e attraversa tutta la retina, colpisce i fotorecettori, viene qui trasformata in un segnale neurale che poi ripercorre la retina nell'altro senso e poi di qui esce e va al sistema nervoso centrale. Chiaro? Allora, occupiamoci dei fotorecettori. I fotorecettori sono... Allora, se i fotorecettori stanno da questa parte, gli assoni delle cellule ganglionari della retina, questi, corrono sulla superficie della retina. E dove vanno a finire? Vanno a convergere tutti in un punto dove si forma il nervo ottico. Gli assoni delle cellule ganglionari stanno nella parte superficiale della retina, qua. I loro assoni corrono sulla superficie della retina e convergono tutti in questo punto. In questo punto formano il nervo ottico e poi escono, vanno fuori. Il punto in cui tutti gli assoni delle cellule ganglionari convergono, questo si chiama anche punto cieco. Perché punto cieco? Perché non ci sono fotorecettori in questo punto. La retina qui è discontinua per permettere agli assoni del nervo ottico di uscire. Voi potete mettere in evidenza il punto cieco, non avete coscienza normalmente del punto cieco perché il sistema visivo compensa e riempie questo buco che noi abbiamo da un punto di vista percettivo, perché non c'è discontinuità percettiva pur essendoci sensoriale. Ma potete metterlo in evidenza con una serie di artifici. Per esempio, su quasi tutti i libri c'è una figura come questa, in cui se voi con un occhio solo fissate la crocetta e avvicinate o allontanate la sfera, il cerchio, quando il cerchio cade esattamente sul punto cieco, la crocetta che voi fissate cade sulla fovea, quando la sfera cade sul punto cieco scompare, non la vedete più e vi rendete conto come non c'è nessuna discontinuità, cioè la sfera è semplicemente scomparsa, cioè non è più rilevata dal punto di vista sensoriale e il sistema visivo che cosa ci fa? mette in quella regione di campo visivo quello che c'è intorno, perché mi sento di o viceversa, in una figura di questo genere questo segmento diventa un segmento contiguo, una linea nera. Chiaro? Bene, veniamo ai fotorecettori. I fotorecettori appartengono a due categorie, che sono i coni e i bastoncelli. Sono lo stesso tipo di cellula, ma hanno caratteristiche funzionali completamente diverse. Allora, tratteremo i fotorecettori con i bastoncelli in questo modo. Prima vedremo le caratteristiche comuni che hanno, vedremo come trasducono la luce, cioè come trasformano la luce in un segnale dielettrico, e questo perché il meccanismo è fondamentalmente lo stesso, e poi vedremo quelle che sono le differenze. Allora, tutti i fotorecettori con e bastoncelli sono costituiti di tre parti, di tre segmenti, che chiamiamo segmento esterno, segmento interno e assone o terminazione sinaptica. In realtà un assone molto corto e molto tosso, non viene dato, praticamente è solo un terminale sinaptico. Allora, il segmento esterno è la porzione del recettore specializzata per la trasmissione, cioè per captare la luce. Vediamo fra un momento come fa. Il segmento interno, sia nei coni che nei bastoncelli, è quello che generalmente si chiama come zona della cellula destinata alla housekeeping, cioè a tutte quelle attività che servono alla cellula per sopravvivere, perché c'è il nucleo, i mitocondri, l'apparato per la sintesi delle proteine, per tutte quelle cose che fanno di una cellula. Chiaro? E infine la terminazione sinaptica è il posto dove il bastoncello o il cono contraggono sinapsi con le cellule bipolari della retina, che sono il loro elemento postsinaptico. Scusate, qua. Terminazione sinaptica è dove fanno sinapsi con le cellule bipolari, che sono queste, o con le cellule orizzontali. Chiaro? È chiaro che i coni e i bastoncelli sono presinaptici rispetto agli altri neuroni della retina con cui sono in contatto, le cellule orizzontali e le cellule bipolari. Ci siamo? Segmento esterno, segmento interno e terminazione sinaptica. Andiamo a vedere come è fatto il segmento esterno, che è quello dove avviene la trasduzione. Allora, essenzialmente ci sono una serie di dischi o di avvolgimenti di membrana, questa è la differenza sostanziale, strutturale tra i coni e i bastoncelli. Nei bastoncelli le membrane sono messe come una serie di dischi infilati uno sopra l'altro, una serie di pialine o di pizze infilate una sopra l'altra, mentre invece nel cono il segmento esterno è fatto da una serie di ripiegamenti della membrana fatti a pettine. Il significato di questo arrangiamento è identico per tutte e due le cellule. Questi dischi o ripiegamenti di membrana sono messi perpendicolarmente alla direzione della luce. Vedete che la luce va in questa direzione e quindi attraversa i dischi del bastoncello o i ripiegamenti di membrana del cono perpendicolarmente. Quindi questo arrangiamento è fatto in maniera tale da favorire, ottimizzare la capacità di captare la luce, cioè ci deve essere qualche cosa in queste membrane che è capace di captare la luce, perché queste membrane sono messe in modo da favorire quanto più possibile la cassazione della luce. E infatti questi dischi di membrana, avvolgimenti di membrana, contengono una serie di proteine, adesso vedremo, ma soprattutto quella che più ci interessa, la prima che ci interessa è questa, che si chiama pigmento visivo o opsina. Allora, di opsine ce ne sono di tipi diversi, in particolare c'è un'opsina dei bastoncelli che si chiama rodopsina, rod è il termine inglese per bastoncello, e poi ci sono tre opsine diverse, vedrete un po' più avanti perché ci sono tre opsine diverse, che stanno invece nei coni. Tutte le opsine sono proteine leggermente diverse con diverse sequenze di aminoacidi, e questo ne condiziona le capacità di assorbire la luce. Tutte le opsine stanno legate, stanno complessate, accoppiate con una molecola di retinale. Il retinale è una sostanza che noi non conosciamo, che tiriamo fuori dalla dieta, la modifichiamo soltanto, è un derivato della vitamina A. che si chiama beta-carotene, eccetera, che ne condiziona la capacità di assorbimento della luce, ma in questo momento non è importante. Sto parlando del retinale. Il retinale è un derivato della vitamina A, beta-carotene, ed è la parte veramente pigmentata. Le proteine e gli aminoacidi sono trattate, non sono pigmentate, mentre invece il retinale è la parte pigmentata. Si chiama beta carotene, ha un colore giallo arancio, ed è quello che dà il colore alle carote. Adesso sapete che le carote fanno bene alla vista. Ok, allora il complesso opsina retinale è quello che è in grado di captare la luce, quello che è in grado di interagire con la luce. Allora, adesso andiamo a vedere un'altra versione di questa figura, dove vediamo la membrana esterna del segmento esterno del bastoncello, o la membrana esterna del cono, fa lo stesso, e uno di questi dischi. Chiaro? Vi ci orientate? Di nuovo, questa è la membrana plasmatica, la membrana esterna del segmento esterno del bastoncello, per esempio, e questo è il disco all'interno. Questo è il pigmento visivo, che è fatto di retinale e opsina. Ci siamo? Allora, l'opsina è un omologo, un derivato, un parente stretto dei recettori metabolici. Cioè, tutte le nostre proteine sono divise in famiglie perché sono evolute una dall'altra. E nella famiglia dei recettori metabotropi, uno dei parenti, forse il più bizzarro, è l'opsina. Per cui l'opsina funziona come un recettore metabotropo, cioè un recettore metabotropo che si è specializzato. Invece di rilevare la presenza di un neurotrasmettitore, rileva la presenza di luce. Però ha mantenuto tutta la parte del recettore metabotropo che funziona come transduttore, e quindi interagisce con una proteina G. Ma se ti parlare di proteine G? È il metabolico? No. No? Mai? Nessuno? Non è difficile. Ne parliamo adesso. Allora, la proteina G, che non ha niente di aerobico, perché è una GTPasi, cioè una proteina che idrolizza, un enzima che idrolizza il vanositriposfato, questo per dire, non importa, non ha nessuna importanza, non è che sia così, lo so che non ve ne importa niente, ma magari da ma perché? Per soddisfare la curiosità di quell'uno. Allora, quindi il terzo elemento, il secondo elemento è la proteina, e il terzo elemento è un enzima. Allora, normalmente un recettore metabotropo che cosa fa? Rileva la presenza del neurotrasmettitore, attiva la proteina G, che a sua volta attiva un enzima. L'enzima catalizza una certa reazione, e questa reazione determina la formazione o la distruzione di una molecola che sta all'interno della cellula e che in generale chiamiamo un secondo messaggero. Secondo messaggero perché di solito se qui c'è un neurotrasmettitore che è il primo messaggero, qui c'è un secondo messaggero. Nel caso della fototrasduzione, il secondo messaggero è questa sostanza che si chiama CGMP, che vuol dire guanosin monofosfato ciclico, non importa, basta che sappiate CGMP. Ok? Allora, lo distrugge in questo caso. Allora, al buio, cioè al buio vuol dire che non c'è luce, non c'è stimolazione del proprio receptore, la concentrazione di questa sostanza nel citoplasma è piuttosto alta. E questa sostanza che cosa fa? Serve a mantenere aperto un canale del sodio. Vale a dire che quando noi non siamo stimolati dalla luce, c'è un canale del sodio che è costantemente aperto e il nostro fotorecettore è quindi costantemente depolarizzato. Questa è un'altra bizzarria, non vedremo perché. Chiaro? Perché il GMP ciclico mantiene aperto questo canale del sodio. Quando arriva la luce, che cosa fa? Beh, viene captata dal retinale. Il retinale assorbe la luce, è una molecola pigmentata e quindi è in grado di assorbire la luce, non è trasparente, e assorbendo la luce ne assorbe l'energia. Quindi si eccita il recinto retinale e questa energia che assorbe dalla luce gli causa che cosa? Gli causa una sorta di ballonizzamento, il retinale si divincola, modifica la sua forma. Ma modificando la sua forma non riesce più a stare attaccato all'opsina. E quindi si stacca dall'opsina. Il legame ossina-retinale si rompe, non è un legame covalente. C'è un legame però piuttosto stabile. Il retinale si stacca dall'ossina. Quindi la luce viene assorbita dal retinale, il retinale assorbendo la luce cambia la sua struttura, cambiando la sua struttura si stacca dall'ossina. A questo punto l'ossina è libera di agire, perché il retinale la teneva a freno. E finalmente può andare a fare la cosa che gli piace, cioè andare a interagire con la proteina G e ad attivare la proteina G. E a sua volta la proteina G, che si chiama anche trasducina, va ad attivare l'enzima. L'enzima in questo caso si chiama fosfodiesterasi, sta scritto là, e che cosa fa? Distrugge il GMP ciclico. Quindi la concentrazione di GMP ciclico cala è il canale del sodio che sta, ahimè, dietro un proiettore dei lucidi e, come sempre, sul bordo della lavagna si chiude. Chiaro? È chiaro, sì o no? Ripetete. Beh, il ciclo a cosa serve al buio? Tenere aperto il canale, quindi il canale
si
chiude. E quindi il potenziale di membrana diventa più negativo, cioè iperpolarizza. Quindi, ripetiamo, la luce viene assorbita dal retinale, il retinale cambia forma e si stacca dall'opsina. L'opsina va ad attivare la proteina G. La proteina G va ad attivare l'enzima fosfodiesterasi che distrugge il GMP ciclico. Cala la concentrazione di GMP ciclico e il canale del sodio si chiude. Il potenziale di membrana, che era meno 40, diventa meno 60. Sono numeri indicativi, per farvi capire che iperpolarizza. Quindi, il potenziale di recettore è l'unico esempio. Nel caso dei fotorecettori non è una depolarizzazione, è una iperpolarizzazione. Chiaro? Perché una iperpolarizzazione, secondo voi? Vediamo se qualcuno... Tutti che si guardano appunto... come i legionari di Asterix. Perché noi siamo continuamente esposti alla luce. Perfino quando abbiamo gli occhi chiusi siamo esposti alla luce. E quindi se la luce depolarizzasse sarebbe costosissimo. È molto più economico che a depolarizzare sia il buio e che la luce iperpolarizza. Chiaro? Perché iperpolarizzando tende a mantenere i gradienti, cioè dal punto di vista energetico della cellula è più conveniente. Siccome noi siamo continuamente esposti alla luce, al buio vero non ci siamo quasi mai, giusto quando siamo nelle grotte di Postumi e manca la luce, ma se no c'è sempre, è più economico mantenere una cellula depolarizzata quando non è stimolata e iperpolarizzare quando c'è lo stimolo. Un altro aspetto importante che è tipico dei recettori metabotropi è la cosiddetta capacità di amplificare il segnale. Cioè, nella realtà della cellula, il rapporto tra opsina, proteina G e enzima non è 1 a 1 a 1, ma ogni opsina attiva tante proteine G e ogni proteina G attiva tanti enzimi. Per cui l'effetto è che un fotone porta all'attivazione di molti enzimi e quindi alla distruzione di una quantità enorme di molecole di GMP ciclico. Il che significa che nei bastoncelli, che sono estremamente sensibili, un solo fotone, cioè la minima quantità di energia luminosa possibile, è in grado di evocare una risposta bioelettrica, cioè una variazione del potenziale di membrana rilevabile, proprio grazie a questo effetto di amplificazione. È chiaro questo?
Sì. Perché li distrugge una quantità?
Come?
La quantità di energia fisica dovrebbe aumentare di essere libera.
No, qui al buio è la quantità basale, normale, che però è sufficiente a tenere aperto il canale del sodio. Quando c'è la luce viene distrutto e il canale del sodio si chiude, ok? Ci siamo? Capito tutti questo? Un solo fotone è in grado di evocare una risposta bioelettrica visibile, rilevabile, per una variazione del potenziale di membrana che possiamo rilevare. Notate bene che un fotone, un solo fotone dal punto di vista del contenuto energetico, è quasi niente, è pochissimo. Ci siamo? Allora, che differenza c'è fra i coni e i bastoncelli? Allora, i coni e i bastoncelli fanno, svolgono due funzioni fondamentalmente diverse. Diciamo subito che nessuno venga mai a dire che, come c'è scritto su alcuni libri, che i coni servono per vedere alla luce e i bastoncelli servono per vedere al buio. Al buio non c'è luce e non si vede niente. Semplicemente i due sistemi sono due sistemi che funzionano con livelli di illuminazione diversa, ma tutti e due hanno bisogno della luce. I bastoncelli funzionano a bassa illuminazione, quindi funzionano bene per la visione notturna. I coni hanno invece bisogno di una illuminazione maggiore, quindi vanno bene per l'illuminazione diurna. I bastoncelli sono un sistema ad alta sensibilità. I coni sono un sistema ad alta capacità discriminativa. Come ho detto l'altra settimana, sensibilità e capacità di discriminazione vanno in senso diverso. Quindi più il sistema è sensibile, meno la capacità discriminativa e viceversa. Chiaro? Allora, i coni sono più sensibili perché contengono più pigmento, la quantità di pigmento visivo, la concentrazione di pigmento visivo, la capacità di captare luce all'interno dei coni e dei bastoncelli, scusate, è maggiore dei coni. Dico lì, bastoncelli hanno più pigmento. Sono commosso di questo. Sì, ho sbagliato. Non sono superato ovviamente 33 anni. Te lo dico, io li aspetto. Allora, i bastoncelli sono più sensibili. Siamo. Perché possiedono più pigmento. Naturalmente i coni ne hanno meno, è chiaro questo. Ok? Poi, secondo, sono più sensibili perché hanno una maggiore capacità di amplificazione del segnale. Cioè il rapporto opsina, proteina G, eccetera, porta a un'amplificazione maggiore che i coni. Chiaro? Terzo, e questo è un aspetto un po' più difficile ma molto importante, hanno una diversa risoluzione temporale, cioè cosa tendono a fare i coni? Tendono ad avere una risposta lenta che dura nel tempo e questo gli permette di sommare stimoli che arrivano in sequenza nel tempo, di fondo. Okay? Mentre i coni hanno un'alta risoluzione temporale, hanno una risposta rapida. La risposta comincia e finisce rapidamente. Questo gli permette che cosa? Di discriminare nel tempo. Però non possono sommare, quindi vedono soltanto stimoli che sono semplicemente dei pigmenti. Mentre i bastoncelli, avendo una bassa risoluzione temporale, possono sommare gli stimoli del tempo. Siamo? Chiaro o no? Anche lei non ci vede? Almeno male. Poi, i bastoncelli servono per la visione in bianco e nero, esatto. La visione dei bastoncelli è acromatica.
Mentre la visione dei coni, la visione dei colori è dovuta ai coni. E per questa ragione abbiamo tre tipi di coni diversi, ognuno dei quali esprime, contiene una opsina diversa. torneremo mercoledì su questo punto.
Poi, le connessioni sono convergenti o non convergenti, questo di nuovo ha a che fare con l'acuità e la capacità e la capacità di inclinazione e la sensibilità, e quindi di nuovo le connessioni dei bastoncelli devono favorire la sensibilità a scapito della capacità di discriminazione, mentre le connessioni dei coni tendono a favorire la capacità di discriminazione a scapito della acuità, della sensibilità. Chiaro?
E infine la distribuzione di coni e bastoncelli è complementare. Questa è la distribuzione dei coni, bianco è la massima e blu è la minima, e questa è la distribuzione invece dei bastoncelli. Vedete che i bastoncelli sono concentrati soprattutto nelle porzioni periferiche della retina, nelle porzioni centrali invece scompaiono. Invece i coni sono molto concentrati nelle porzioni centrali e mano a mano diminuiscono nelle porzioni periferiche. Questa, il centro della retina, è la fovea. Chiaro? Cos'è questo? Questo è il punto cieco, dove non ci sono recettori. Allora, ne consegue tutta una serie di faccende importanti. Primo, noi con che cosa vediamo essenzialmente? E quindi con i coni. Infatti noi abbiamo una visione diurna, cromatica, ad alta acuità. Questa quantomeno è la nostra visione, la nostra esperienza di vita, perché noi quello che chiamiamo vedere dal punto di vista cosciente è quello che vediamo con la fovea, con la regione centrale della retina, cioè ovviamente con i coni. Però abbiamo anche i bastoncelli, e in periferia, oltre una certa distanza dal centro, ci sono solo bastoncelli, non ci sono più coni. Allora non ve ne rendete conto, ma la qualità della visione periferica peggiora molto, e addirittura invece meno. Per nessuno di noi se ne rende conto, ma qualunque cosa stiamo guardando, il centro dell'immagine è a colori, ma le parti periferiche sono in bianco e nero. Potete rendervi conto di questa cosa facendo un piccolo gioco. Prendete un foglio di carta qualunque e fate una serie di segni, lettere o di piccole figurine colorate, una di fianco all'altra, su una linea. Dopodiché chiudete un occhio, fissate il segno che sta da una delle due estremità e provate a dire il colore degli oggetti, dei segni che stanno via via più verso sinistra o verso destra. Vi renderete conto a un certo punto che non sapete più dire il colore del segno. Perché? Perché oltre un certo limite non avete più percezione del colore, non avete più visione del colore. Chiaro? Questo sta semplicemente a indicare che la nostra acuità visiva, la capacità di discriminare, la capacità di riconoscere le lettere, per esempio, peggiora sostanzialmente fra la parte centrale della retina e le regioni periferiche. Che cosa?
No, devo ragionare, non riesco
a neanche. È uno stato di confusione mentale grave. Ci siamo? Che succede? Ci siamo tutti o no? Chiaro? Allora, due sistemi di fotorecettori, cone che hanno visione automatica, alta capacità di discriminativa, che lavorano ad alta intensità di discriminativa, i bastoncelli che hanno visione ed
danno la visione acromatica, cioè solo bianco e nero, e hanno maggiore sensibilità e minore capacità discriminativa. Nel compito c'è una domanda che si chiama di tanto in tanto e dice, che recita, per esempio, i coni sono più sensibili alla luce di Bertoncelli, vero o falso? Falso. Una gran parte degli studenti però risponde vero, perché confonde la sensibilità con la capacità discriminativa. Chiaro? I coni sono più sensibili alla luce, perché i bastoncelli sono più sensibili alla luce dei coni, perché rispondono a stimoli luminosi di intensità minore. Capito? Quando la luce è più bassa. La mattina, quando vi svegliate alle 5 per venire a questa lezione, e non accendete la luce, cercate le carte nel cassetto, e non capite di che colore sono, perché al buio non si capisce, o con la poca luce del cielo non si capisce, e perché state usando i bastoncelli, e perché i vostri coni non funzionano. Chiaro? Allora, i coni e i bastoncelli sono dei fotometri, cioè misurano l'intensità della luce. Misurano l'intensità della luce e li colpisce in senso assoluto. Cioè, quanto più energia contiene l'onda luminosa che li colpisce, tanto maggiore la loro variazione del potenziale elementare. Dice qua la ricordo. Ok? Quindi misurano l'intensità assoluta della luce. I fotorecettori. Nessun'altra cellula del sistema visivo compie questa operazione.
Allora, all'interno della retina ci sono essenzialmente due circuiti. Quello che chiamiamo la via diretta o verticale è quella che mette, che collega i fotorecettori, coni o bastoncelli che siano, con le cellule bipolari, le quali a loro volta sono connesse con le cellule ganglionari
che mandano il loro assone attraverso il nervo ottico al sistema nervoso centrale. Ci chiamo cosa succede lì? Chiaro? Cono o bastoncello, cellula bipolare, cellula ganglionare. Poi ci sono le cosiddette connessioni laterali che sono operate dagli altri due interneuroni, le cellule orizzontali e le cellule macchine. Non ci interessano le connessioni laterali, servono per meccanismi come l'inibizione laterale, come abbiamo visto l'altro giorno. Quindi, ricordate che ho fatto vedere le bande di macchine, sono dovute all'attività dei circuiti laterali intraretinici. Non ci occupiamo di questi, ci occupiamo semplicemente della via diretta che va dal fotorecettore attraverso la cellula bipolare alla cellula ganglionare. Allora, le cellule bipolari e le cellule ganglionari hanno dei campi recettivi che sono classici campi recettivi con zone concentriche antagoniste. E questi sono tre fotorecettori, il fotorecettore A centrale eccita la cellula bipolare e rappresenta la parte centrale del campo recettivo, i fotorecettori B che stanno intorno la inibiscono, per esempio, e rappresentano la parte periferica del campo. Ci siamo? Non è diverso da quello che abbiamo visto nei giorni passati, sempre la solita storia. Adesso però ci approfondiamo un po' di più. E quindi diciamo che possiamo avere due tipi di cellule ganglionari. Anche di cellule bipolari, ma non ci interessa. Parliamo direttamente delle cellule ganglionari. Che sono l'uscita della rete. Abbiamo quelle che chiameremo centro-on, in cui la parte centrale del campo recettivo è eccitatoria. Quelle che sono il centro off, in cui la parte centrale del campo recettivo è inibitoria. centro osso. La parte centrale del campo recettivo è inibitoria. Chiaro? Allora, questi possono essere i campi recettivi delle cellule bipolari o ganglionari.
Tutte e due sono uguali. Noi ci occupiamo delle ganglionari, ma sono identiche.
Le dimensioni di questi campi recettivi, cioè il diametro di questo cerchio,
varia a seconda della posizione nella retina.
Le cellule che ricevono informazioni dalla fovea hanno dei campi recettivi molto piccoli, siano esse centro-ono o centro-osso, le cellule che ricevono da fotorecettori che stanno in periferia hanno dei campi recettivi grandi. Perché? Perché la flattuità è minore. Chiaro? Esattamente come abbiamo visto per il tatto. Ci siamo?
Allora, adesso proviamo a stimolare queste cellule, cioè a proiettare luce sulla retina nel loro campo recettivo, cioè in quella regione, in quel gruppo di fotorecettori che rappresentano il campo recettivo di queste due cellule.
Per esempio, illuminiamo la parte centrale del campo recettivo. Questa barretta rossa indica il momento in cui abbiamo illuminato il campo recettivo. Allora che cosa succede? Succede che quando il campo recettivo viene illuminato nella regione centrale, la cellula centro-on aumenta la sua attività, la cellula centro-off viene inibita. Chiaro?
Chiaro?
Se la porzione centrale è eccitatoria, la cellula aumenta l'attività, se la porzione centrale è inibitoria, la diminuisce. Ok? Adesso facciamo l'opposto, illuminiamo la parte periferica del campo recettivo e la risposta che otteniamo dalle due cellule è
opposta. Abbiamo illuminato la porzione inibitoria della cellula centro-on e l'abbiamo inibita e la porzione eccitatoria della cellula centro-off e l'abbiamo eccitata. Chiaro? Sì o no? Ci siete tutti?
Possiamo poi giocare con gli stimoli, dare degli stimoli più o meno grandi, più o meno piccoli, e avremo delle risposte intermedie. Però c'è una cosa che non modifica affatto l'attività della cellula, ed è qualsiasi condizione e qualsiasi intensità di illuminazione che colpisca tutto il campo recettivo in maniera uniforme. Cioè, se illuminiamo tutto il campo recettivo, le nostre due cellule non rispondono affatto. Perché non rispondono affatto? Perché la parte inibitoria e la parte eccitatoria si sommano e quindi si ridono. E non c'è. Chiaro? Io non c'è. Anche lei che non ci vede. È chiaro? Allora, che cosa significa questo? Significa che questa cellula vede uno stimolo molto particolare, che non è l'intensità assoluta della luce, non è più quello che vedevano con i nostri, vede qualcosa di diverso. Qual è secondo voi un buono stimolo quindi per una cellula centro-osso, quella che l'attiva molto, un buono stimolo per una cellula centro-osso? Se voi doveste eccitare al massimo queste cellule, che stimolo darete? Come? Nessuno ha...
Quando vede il vento che ti
No, quando vede il vento nella lucina è tutta un'altra roba. Poi ce la spiego, non c'è proprio...
Occhi dubbi non però la parte centrale.
No. Allora, questa cellula misura che cosa? Differenze di luminosità tra le due parti del campo recettivo. Quindi, quanto più luminoso in una cellula centro-on, per esempio, quanto più luminoso il centro e quanto più buia la periferia, meglio è. Per cui una stella nel cielo notturno è lo stimolo ideale per una cellula del neurone. Un puntino luminoso al centro di una zona buia. Il contrario per una cellula centrale, un puntino scuro, nero, secondo bianco, il puntino della I è lo stimolo ideale per una cellula centrale. Queste cellule non misurano l'intensità assoluta della luce, misurano differenze di luminosità nelle varie parti del campo recettivo.
E allora, ricordate quello che ho già detto, noi non abbiamo nessuna percezione, nessuna informazione sulla luminosità assoluta, solo sulla luminosità relativa.
Per esempio,
per esempio, queste tre righe sono
come? Sono ugualmente luminose in relazione alla loro lunghezza? No. Questo è più chiaro, questo è più scuro, questo è più chiaro, questo è più scuro, d'accordo?
Sì o no? Invece no.
Tutto è uguale.
È tutto uguale.
È semplicemente che noi percepiamo la luminosità di questa parte in rapporto alla luminosità delle parti circostanti. Chiaro? Quindi noi non sappiamo quanto è effettivamente grigio questo.
Lo vediamo più chiaro o più scuro semplicemente in rapporto alle parti che lo circondano. Che cos'è quello? È una struttura, un solido fatto a righe bianche e nere, d'accordo?
Sì? Sì o no? Non sono strisce bianche e nere?
No.
Eh? Sì.
È anche grigio.
E qui è nero e qui è bianco.
È grigio.
Qui è nero, qui è bianco. Giusto? Questo qui è nero. Sì. E qui è bianco. Questo, qui dove sto puntando, è bianco o nero?
Bianco.
Qui è? Quindi sono diversi, uno è bianco e uno è nero.
No, sono identici.
Hanno la stessa luminosità. È chiaro?
È chiaro il concetto? Noi non sappiamo qual è la luminosità vera, assoluta degli oggetti che ci stanno davanti, noi abbiamo semplicemente delle misure relative, per cui in questa zona qua, che è quella illuminata, questo grigio è nero, in questa zona qua, che è quella in ombra, questo grigio è bianco, ma l'informazione sensoriale, la quantità di luce in questo caso che esce da questa regione o da questa, sono assolutamente identiche.
È chiaro? No? Lo stimolo che esce da un punto di vista fisico, lo stimolo in questo caso è semplicemente quantità di luce che esce di qua o che esce di qua, è identico. La percezione è completamente diversa, perché noi non misuriamo le quantità assolute, misuriamo le differenze per le parti. Per noi sono significative le differenze fra le parti, e pure che cosa? Il contesto è illuminato dall'alto, quindi questa è la zona in ombra, eccetera eccetera. Chiaro? Quindi lo stimolo sensoriale di per sé, l'informazione sensoriale nuda e cruda è ambigua, perché da qui o da qui viene fuori la stessa roba. È chiaro? Allora, È chiaro che la nostra rappresentazione visiva del mondo esterno, in questo caso della forma, della differenza di luminosità tra le parti, è una rappresentazione relativa, cioè costruita misurando differenze relative tra le parti. Non abbiamo nessuna informazione sulla intensità assoluta di luce che esce dalle varie parti, abbiamo soltanto informazioni relative. Notate bene che l'intensità luminosa che esce da questo cerchio e da questo in questo momento è uguale. No, ripeto questa cosa, un po' la nausea, ma è un concetto fondamentale. Allora, questa operazione è già visibile a livello della retina, cioè già le cellule della retina funzionano in modo da cominciare a costruire questo tipo di analisi, un'analisi basata sulla comparazione, sul paragone fra le parti. Allora, che cosa fanno queste cellule essenzialmente? Bene, queste cellule operano la scomposizione dell'oggetto. Se il nostro oggetto visivo è una linea bianca su fondo scuro o una linea scura su fondo chiaro, queste cellule l'hanno scomposta in punti. Cioè ognuna di queste cellule vede uno dei punti che compongono la linea. Naturalmente a questo livello siamo al primo livello, al più basso livello della scala gerarchica dell'elaborazione della forma, quello in cui l'oggetto viene scomposto nelle sue parti elementari, cioè punti. Chiaro? Vedremo come il resto della composizione, la ricomposizione delle parti complesse, avverrà nella corteccia visiva. Ci siamo fino qua? Allora, domani ci occuperemo della via che va dalla retina alla corteccia visiva e di come funziona. Ci sono però due altre proiezioni visive che dobbiamo quantomeno fare. Sono due proiezioni che dalla retina vanno al mesencefalo. Non sono le uniche proiezioni visive, oltre a quella che va alla corteccia. Ce ne sono per esempio che vanno all'ipotalamo, che regolano i ritmi, dove no, della percezione, del variare della luce nei cicli giorno e notte, appunto, o nei cicli stagionali. E altre ancora, ma queste sono importanti. La prima è quella che va al follicolo superiore. Il follicolo superiore è una regione che sta nella parte dorsale del mesencefalo, non è importante, ed è la struttura ottica più importante di tutti gli animali che non hanno una corteccia, vale a dire fino agli uccelli. Ma che cosa serve questa regione? Questa regione ha ancora una notevole importanza per noi, perché media la cosiddetta reazione d'orientamento. La reazione d'orientamento è una reazione istintiva, riflessa, meccanica, automatica, per cui noi ci orientiamo in direzione di uno stimolo. Cioè, classica cosa, quando sentite il vostro nome dall'altra parte della strada, vi voltate in quella direzione. Oppure quando qualcuno vi batte sulla spalla e vi girate verso la spalla e siete stati toccati. Quella è una reazione di orientamento. Allora, come è fatta questa regione? In questa regione ci sono il follicolo,
è fatta a strati, è una specie di corteccia, non è una corteccia, ma è fatta a strati, e negli strati superficiali ci sono una serie di mappe sensoriali. Il follicolo superiore. Abbiamo una mappa visiva, poi una mappa tattile, somatotopica, e poi una mappa uditiva. Infine, più profonde di tutte, c'è una mappa motoria. Queste mappe sono consistenti, cioè sono mappate in registro. Le varie regioni del campo visivo sono mappate, in questo modo ci sono mappate le regioni di casa del corpo, per esempio la parte sinistra del campo visivo mappata là dove c'è la mano sinistra, così la mappa uditiva. Sì. Questo è il mio campo visivo, la mia parte sinistra, se qui sta la parte sinistra del campo visivo, qui sta la parte sinistra del corpo, la mano sinistra per esempio, e qui sotto sta la parte sinistra del campo uditivo, cioè i stimoli che arrivano da sinistra. Quindi attraverso questa...
Che c'è?
Non può essere sempre lei. Allora, che cosa serve tutto questo? Serve semplicemente a mappare simboli di modalità diverse e a evocare risposte di orientamento verso lo stimolo. Essenzialmente, che ci sia qualche cosa che vi colpisce nella regione laterale del vostro campo visivo o dalla stessa regione arrivi uno stimolo acustico o che qualcuno vi tocchi da quella parte, il movimento di orientamento è sempre un movimento di mi volto di là. Chiaro? E questa funzione viene svolta dal follicolo. Poi nella regione invece ventrale del mesencefalo, la cosiddetta regione pretestale, si chiama pretestale, ci sono dei nuclei che ricevono informazioni visive, dei nuclei del sistema nervoso autonomo, quella figura l'avete già vista. Questi nuclei che cosa fanno? Regolano tre cose, che sono la contrazione dei muscoli dell'iride, quindi aprono e chiudono il diaframma a seconda della quantità di luce. Il cosiddetto riflesso fotico. Regolano attraverso dei muscoli involontari che controllano, regolano la curvatura della lente e quindi permettono di mettere a fuoco vicino o lontano. E poi regolano la convergenza degli occhi. Quando guardate un oggetto vicino, gli occhi devono convergere, devono puntare verso un punto centrale più vicino, quando guardate lontano, gli occhi divergono. Nell'insieme queste tre funzioni servono a che cosa? A spostare lo sguardo e a mettere a fuoco oggetti vicini e lontani. La variazione di curvatura della lente permette la messa a fuoco. La chiusura o apertura del diaframma focalizza, cioè mette i raggi che entrano più paralleli, quindi permette di variare la cosiddetta profondità di campo. E la convergenza serve perché? Perché per non vedere doppio, per vedere profondità, è fondamentale che i due occhi guardino nella stessa direzione, cioè che lo stesso punto fissato dalle due pore, lo stesso punto venga proiettato sulle due pore. E così tutti i punti del campo visivo vanno in regioni omologhe, cioè per vedere a fuoco, per vedere un oggetto soldato, dovete proiettare tutta l'immagine allo stesso modo che deve essere. Provate a spostare il doppio, altrimenti comprimendo così, spostando le retine, vedrete che vedete doppio. Perché vedete doppio? Perché la proiezione del mondo esterno basta adesso vecchia, che oltre che scena criminale, si viene dito nel nostro. La proiezione delle due retine non è più omologa, cioè l'immagine del mondo esterno non si proietta punto per punto nella stessa maniera sulle due retine. Se spostate una retina, l'immagine non è più congruente e quindi vedete doppio. Chiaro? Torneremo su questo punto mercoledì.
Ci sono domande? Vediamo domani.